Io nel presentarvi la figura di Suor Giuseppina Licoli, così il Signore mi ha ispirato questa lettura prima, no, dal profeta Ezechiele. Siccome la sto presentando perché mi è stato detto che qui ci sono le sue reliquie sotto l'altare, allora cosa sono le reliquie? Cosa sono le reliquie per noi? Ecco, è la presenza, che sarà un pezzetto del suo corpo questo. Quindi mi è venuta così in mente la parola di Ezechiele che abbiamo letto in questo tempo di preparazione alla venuta dello Spirito Santo, no? Che dice il profeta Ezechiele, che profetizza e dice: il Signore vi fece passare vicino a questa valle piena di ossa secche, ce n'erano in grandissima quantità, e mi disse il Signore: figlio d'uomo, possono queste ossa rivivere? E io risposi: Signore, tu lo sai. E mi disse ancora: profetizza queste ossa e di loro: ossa secche, ascoltate la parola dell'Eterno, così dice l'Eterno: io faccio entrare in voi lo spirito e voi rivivrete. Allora, queste reliquie, quello che rimane di noi dopo la morte, che cos'è? Terra siamo e terra ritorniamo, però, come dire, una ossa aride, ossa secche, che riprenderanno a vivere in una, diciamo così, in una vita escatologica, in una vita che a noi non è dato sapere come, però ecco, noi crediamo nella risurrezione, per cui qui le reliquie sono, come dire, ci rimandano a quell'evento della risurrezione che accadrà quando il Signore ritornerà. Quindi non sono le reliquie delle semplici, come dire, ossa secche, no, sono la presenza dell'espressione dell'incarnazione di Dio, ecco, sulla nostra terra, sulla nostra, in questo caso sulla nostra Sardegna. Suor Giuseppina Licoli è diciamo così, un miracolo vivente. Perché? Perché prima non doveva nascere, che la madre, diagnosticata dal medico e dai medici, che non poteva avere più figli. Invece è la quinta di 10 figli. Per cui sente già dall'inizio della sua esistenza la vita come ricevuta, come dono, la vita gli è stata donata, e lei avrà sempre questo senso di gratitudine nei confronti del Signore, perché la sua era una famiglia cristiana, una famiglia credente, ed è proprio in famiglia che lei si è costruita questa ossatura solida, diciamo così, della vita cristiana. In famiglia lei ha visto il padre perennemente ammalato, ma che testimoniava con molta pazienza questa sua esperienza di malattia, e la mamma, il papà era pretore, e la mamma invece un insegnante che testimoniava senza molte parole, ecco, questa passione per il povero, perché nei momenti, diciamo, in cui era necessario, accoglieva in casa sua qualche ragazzina per una ripetizione, e lei Giuseppina, vedendo questo, ha imparato a voler bene ai poveri. Dove è vissuta su Giuseppina? Giuseppina è lombarda, è nata a Casatisma, in provincia di Pavia, e lì ha fatto i primi anni delle scuole elementari. Poi si è trasferita a Voghera, perché il papà è stato trasferito a Voghera, e lì ha compiuto gli studi fino alla terza media. Dopodiché è andata a Pavia e si è diplomata a Pavia, sempre con ottimi voti. Non ha voluto proseguire all'università perché ha scoperto dentro di sé che la sua vita non era destinata, come dire, agli allori del mondo, ma semmai era destinata a far del bene per amore di Gesù, perché sin da bambina lei era seguita dal suo parroco, Don Felice Prinetti, che aveva capito, diciamo così, la maturità di fede di questa bambina. Perché ci sono dei bambini che sono adulti nella fede, ci sono bambini adulti nella fede. Non ha importanza l'età cronologica per dirsi che una persona è adulta nella fede, almeno bastasse questo. No, lei era già da bambina adulta nella fede, per cui Don Prinetti, Pinetti l'ha aiutata, siccome lei la vedeva predisposta per i poveri, a familiarizzare con i poveri. E come? Essendo di famiglia molto agiata, lei stava, quando andava a messa, stava nei banchi. Invece i poveri in quel periodo, i bambini, stavano seduti sulla balaustra, sulle scale della balaustra, e davano le spalle all'altare. Per cui Don Giacomo Prinetti invitava spesso Giuseppina a lasciare il posto della gente addolorata ed andare a sedersi con i bambini poveri. Ecco come ha iniziato a familiarizzare con i poveri. Questo è un dato di fatto. Quindi, adulta nella fede, perché la famiglia, ecco il valore della famiglia cristiana. E in secondo luogo, adulta nella fede a causa di un fatto doloroso, di un lutto doloroso che la colpisce all'età di 13-14 anni, quando gli muore il fratello Giovanni, che era di qualche anno più piccolo di lei, e lei si improvvisa infermiera del fratello. Prega perché il fratello, come dire, riesca a vincere la malattia, ma poi si abbandona a quello che il Signore vuole. Lei soffre tantissimo. Questa è un'esperienza di dolore, di lutto, che le fa scoprire quanto la vita sia, come dire, legata ad un filo. Quindi questa vita che ci è stata data da Dio, Dio ce l'ha data, Dio ce la può togliere in qualunque momento. Ecco, e lei questo lo vive e lo elabora, non cercando la vicinanza dei genitori e dei fratelli, che pure, diciamo così, erano una famiglia molto legata, ma quando scopre in una delle camere degli ospiti il crocifisso, scopre che in una di queste camere c'è il crocifisso, e lei inizia questa relazione di amicizia, di intimità profonda con Gesù Cristo in croce, perché in quel momento lei sperimentava questa esperienza di dolore, questa esperienza di lutto. E questo sono le vie di Dio, e qui il Signore le entra dentro e lei sente che la sua vita non può non appartenere che a Dio. Dirà al padre: papà, io mi devo sposare. E il padre dice: chi è questo giovane, questo ragazzo? È il mio re, è il Signore. Quindi la sua vita si svolge in questo modo: dà la sua libertà la dà a Dio per servirlo nei poveri. Che cosa ne facciamo noi della nostra libertà? Dio ce ne scampi i liberi. Lei, pensate un po', già da bambina percepiva di avere un dono, la libertà, e questa libertà lei la offre pienamente al Signore per servirlo nei poveri. Terminata le magistrali, decide di chiedere di poter entrare tra le figlie della carità, perché il suo direttore spirituale le aveva prospettato, ecco, questo carisma di Vincenzo De Paolo. Le va proprio a pennello questo carisma lì, e quindi chiede di entrare. All'età di 18 anni lascia la famiglia tra pianti, perché le costa molto lasciare la sua famiglia. Pensate che ogni volta che lasciava la famiglia per andare a studiare a Pavia, o quando era casatissima per andare a Voghera, piangeva 5 giorni, per dire. Quindi non è che l'ha fatto a cuor leggero, ecco, questo passo. Ed era tanto l'amore che aveva per il povero che aveva chiesto di andare in missione, ma i superiori del tempo, vedendola così gracile, non accettano questa sua proposta, ecco, ma la mandano in Sardegna, perché la Sardegna era terra di missione, ma era terra di missione vicina al continente. Quindi anziché mandarla in Cina, anziché mandarla in Polonia, eccetera, decidono di mandarla in Sardegna. E sbarca a Cagliari, aveva appena 21 anni, e viene mandata il primo gennaio, aveva 21 anni, quindi nasce nel 18 novembre 1863, 73, 74, 85, il primo gennaio del 1885 sbarca a Cagliari. E viene mandata al Conservatorio della Provvidenza, dove lei fa la scuola. Però ecco, le mura della scuola le stanno strette. esce, ecco, questa chiesa in uscita, come dice Papa Francesco, esce, è nelle periferie di Castello, perché Castello la parte alta era la parte nobile, ma nella periferia di Castello fino a alcuni decenni fa c'erano i sottani, incontra i bambini che vivono per strada, i bambini che non sanno leggere né scrivere, e così li trova come animaletti istintivi, come animaletti istintivi. La prima cosa che Suor Giuseppina pensa per questi bambini è quello di simpatizzare con loro. Era giovane, aveva 21 anni, quindi immaginate questa giovane suora che incontra questi ragazzini adolescenti, simpatizza e avvicinandoli, vedendo che loro non riuscivano a star bene insieme perché si picchiavano, immaginate, abituati a vivere per strada, cosa facevano? Decide che la prima cosa che insegnerà loro è il gioco, saper giocare insieme. Saper giocare insieme. È una pedagogista, diciamo così, abituarli al gioco e alle regole del gioco, e alle regole, perché erano senza regole. Non poteva istituzionalizzare la cultura, la loro educazione. E come poteva fare? Attraverso il gioco l'ha fatto. Quindi pensa questo per loro. E che cosa crea? Crea un'associazione, l'associazione dei Luigini. Ecco, loro facevano di tutto per attirare l'attenzione, erano anche trasgressivi, erano molto. E lei sa incanalare questa, come dire, aggressività, questa loro esuberanza, ecco, rendendoli protagonisti nel preparare la festa per il loro patrono, e ci riusciranno a meraviglia, ecco, ci riusciranno a meraviglia. È bello leggere tutte queste pagine di quello che fanno questi ragazzi. E tra questi Luigini, pensate, ci sarà il primo e andrà in missione, si farà sacerdote missionario, ed era un salesiano, e l'abbiamo la testimonianza. E poi tanti altri ha seguito Suor Giuseppina, anche i francescani, i diocesani, carmelitani, insomma tante vocazioni, e anche le figlie della carità e missionari. Allora, in Castello, quindi questo è il primo passo che lei fa. Il secondo passo che lei fa in Castello sono le cucine economiche. Era un periodo di crisi, di grave povertà, e i bambini erano a frotte in Castello. E allora la municipalità, no, il comune, pensa di promuovere le cucine economiche. Quindi la sua suor servente, la sua superiore, la suor Jacob, e con Suor Jacob, nei momenti liberi che aveva, si trasferisce all'asilo Umberto e Margherita, a due passi dal conservatorio, per preparare da mangiare i bambini, la minestra calda, eccetera. Quindi immaginatevi tutta l'attività caritativa che c'era in Castello. Era una cosa, sarà stata una cosa meravigliosa, a dir poco eccezionale. Poi all'età di 30 anni Suor Giuseppina si ammala di TBC polmonare, che non le viene subito riconosciuta, per cui ce l'ha in corso, ma quando poi si rende conto è già avanzato, per cui lei si fa santa da malata, da 30 anni, e muore a 61 anni, muore nel 1924, il 1 gennaio del 25 sono i funerali, quindi 41 anni in Sardegna, e si fa santa così, perché da questo momento in poi, dai 30 anni in poi, inizia un calvario nella sua vita. Prima di tutto viene trasferita a Sassari come superiora, e va all'orfanotrofio delle figlie di Maria, via Mendola, Sassari, rimane una parallela all'ex facoltà di anatomia a Sassari, che bazzica per Sassari. E lì ci sono dalle scuole, dall'asilo, si può dire, fino alla maturità magistrale. Poi ci sono le sordomute, ci sono i bambini orfani, e quindi c'è tutta un pullulare di attività, e lei è l'anima di tutta questa attività. Le suore, lei coinvolge molto le suore, non è che si fa avanti, lei spinge, ma si tira sempre indietro perché le altre possano emergere. E poi che cosa fa? fonda le dame della carità, Sassari, le damine, le giovani e le adulte. E prima di andare a fare la visita al povero, lei con le dame prepara questa visita, leggendo una pagina di San Vincenzo, per come si avvicinano i poveri, con quale delicatezza avvicinare i poveri. Le signore non è che devono andare con gli anelli ad andare a fare la visita ai poveri, no, devono essere adeguati all'ambiente dove andranno, perché, cari miei, per parlare bisogna farci piccoli. Cosa ha fatto Gesù con noi? Ha lasciato la sua divinità ed è venuto ad abitare in mezzo a noi. Quindi anche loro devono fare questo. Quindi le prepara. Però Suor Giuseppina non va con le adulte, va con le giovani. Con le giovani, Suor Giuseppina prepara le giovani e con loro va. Ecco perché le giovani sono sempre il futuro. Ecco, le giovani devono mantenere il testimone. E a Sassari, Suor Giuseppina apre anche, il suo sguardo si rivolge verso le donne in carcere. Pensate un po', siamo a fine dell'Ottocento e lei ha questa, diciamo così, questo sguardo profetico e chiede ai superiori la possibilità di aprire una comunità locale dentro le carceri per le donne in carcere, che sono abbruttite non solo dal loro peccato ma anche dalla stessa vita che conducono in carcere, perché in carcere oggi vedete come sono le carceri, ma prima erano ancora peggio. E così ottiene dal Ministero di Grazia e Giustizia questo permesso, i superiori lo danno e lei ci rimane qualche notte perché non poteva, ecco, tanto per avviare l'opera, e dice, scrivendo alla madre, dice: sarei rimasta sempre, queste povere donne. E quindi queste donne impareranno le arti femminili, del cito, del ricamo, insomma impareranno a leggere e a scrivere, perché la lettura e la scrittura era la possibilità per trasmettere anche la catechesi, per trasmettere che Dio non è lontano da ciascuno di noi. E se uno non sa leggere e scrivere lo può sentire, ma poi se vuole andare a verificare, a vedere la parola di Dio, non, dove va se non sa leggere e scrivere? Dopodiché Suor Giuseppina viene trasferita da Sassari, viene trasferita a Torino, la fanno economa. Immaginate il distacco, la separazione da questa terra che lei amava, per andare a Torino a fare l'economa provinciale. Quindi la comunità non vuole lasciare, cioè soffre parecchio, e anche l'amministrazione a Sassari non vogliono lasciarla. Badate bene che quando Suor Giuseppina arriva a Sassari, la massoneria cavalcava abbondantemente la Sassari del tempo, e la situazione economica dell'orfanotrofio non era assolutamente delle migliori, anzi era lì per lasciare, le figlie della carità erano lì per lasciare. Invece Suor Giuseppina, con la sua carità, la sua gentilezza, la sua nobiltà d'animo, riesce anche a trovare i sussidi per poter proseguire quest'opera. Bene, lei va a Torino, dopo 3 mesi che sta lì come economa, la nominano direttrice del seminario delle figlie della carità, no? Colei che dovrà formare le novizie, le seminariste. Come direttrice rimane solo 9 mesi, perché la sua malattia prende piede. I medici dicono che deve lasciare Torino perché ha bisogno di un clima più caldo. E allora i superiori dicono: ma scusa, si è trovato tanto bene in Sardegna, perché mandarla magari chissà dove? La mandiamo nuovamente in Sardegna e la mandiamo a Sassari, dove lei era ben tenuta. Bene, quando arriva a Sassari, nel giro di un anno, si può dire 9 mesi, 3 mesi, un anno e mezzo, era cambiato tutto, perché tanto avevano fatto per non lasciarla andare, altrettanto faranno per scacciarla. Era cambiato il presidente dell'amministrazione, era subentrato un massone, ancora più accanito, e le suore si erano affezionate, e siamo umane, si erano affezionate ad un'altra superiora che era più giovane di lei, e quindi l'accolgono malvolentieri. E poi i santi danno sempre fastidio, sapete? L'accolgono così, ma lei non si accorge subito del fatto che non è voluta. Perché gliene fanno? Allora, non è un aspetto di lei che si rifiuta, è la persona. Capite che è la persona? E lei si accorge di questo dopo quasi un anno. Gliene fanno di tutti i colori, noi non si rende conto che ce l'hanno contro la sua persona. Capito? E quindi non solo il presidente, ma anche le suore, purtroppo siamo umani, abbiamo ognuno la nostra storia e tutti ci dobbiamo far salvi. Allora il presidente chiama i superiori per trasferire suor Nicole, non la vuole più. Ha detto che non la vuole più e basta. E i superiori, alla fine, per non farla soffrire così, perché lei era anche malata, vanno a prenderla e vengono dal continente, la prendono per trasferirla a Cagliari. Fa il suo breve soggiorno a Bonorva, intanto a Sassari aveva conosciuto padre Manzella, e con padre Manzella era suo padre spirituale. Padre Manzella evangelizzava gli stazzi dell'Alta Gallura e quindi anche lei molte volte seguiva padre Manzella in queste sue missioni e fondava case di figlie della carità e fondava le damine. E quindi era tutta un'evangelizzazione e un servizio dei poveri che veniva portato avanti nel nord della Sardegna. E quindi la trasferiscono da Sassari, passa per Bonorva e poi da Bonorva, voglio leggere quello che scrive Bonorva, scrive questa letterina alle sue sorelle, alle sue consorelle. Come in silenzio era ritornata a Sassari, così in silenzio se ne andava. Giungendo a Cagliari, volle scrivere alle sue compagne. Guardate cosa scrive. Ancora un saluto affettuoso, ancora una parola per chieder loro perdono di tutti i cattivi esempi e dei motivi di pena che ho dato loro. Ancora un'assicurazione della nostra unione, sempre. Da lontano come da vicino, nella carità di nostro Signore. Guardiamo in alto, felice colei che saprà vivere da vera figlia della carità, felice colei che saprà lavorare, soffrire tacendo, pregare ed ubbidire. Pensate, lei che era stata così rifiutata, scrive questa letterina chiedendo perdono di tutti i cattivi esempi che aveva dato, l'assicurazione della sua preghiera, di guardare in alto, la figlia della carità è colei che sa lavorare, soffrire tacendo, pregare ed ubbidire. Ecco, quindi viene mandata all'asilo della Marina e qui, ecco qui, come dire, i suoi frutti, il Signore rivela la sua santità all'asilo della Marina, perché a quei tempi, e diciamo i quartieri storici di Cagliari, ma l'asilo della Marina era vicino al porto, per cui arrivava di tutto e di più. E anche qui incontra i bambini per strada, anche qui li incontra. Era l'anno, arriva nel 1915, l'anno in cui la Sardegna era stata fagocitata nella prima guerra mondiale, 100.000 giovani erano partiti per la guerra, in una popolazione di 1 milione di abitanti erano parecchi 100.000 giovani, per cui le famiglie erano povere di braccia per lavorare. E allora Suor Giuseppina anche qui fa quello che ha fatto, che aveva fatto al conservatorio. Questi bambini gli fanno proprio tenerezza, una compassione, ma non una pena, una compassione, cioè li ama nella speranza. Cosa vuol dire amarli nella speranza? Lei li vede proiettati nel futuro, vede la loro potenzialità, quello che potrebbero essere e che invece a causa del fatto che sono nati in quella famiglia lì non possono e non potranno essere, e allora si prende cura di loro. È suor servente alla Marina, qui incontra suor Tambelli, suor Teresa Tambelli che la affianca ed inizia e scopre la realtà dei spiccioche e dus de crobi. Perché nel largo Carlo Felice c'era il mercato e questi ragazzi della cesta avevano la cesta, dormivano fuori nella cesta, ma portavano la cesta per essere i facchini delle signore quando dovevano riportare la spesa a casa, e avevano una targhetta d'ottone, erano numerati dalle guardie municipali, perché appena ne facevano una costituivano la microcriminalità, erano già etichettati, microcriminali, ecco, senza possibilità di sorta, di via d'uscita. E Sor Giuseppina che cosa fa? Chiede alla suora di invitarli all'asilo della Marina, e loro si presentano chiedendo da mangiare, non la chiamano Masser, la chiamano Masson, perché venite, Masser vi aspetta, e loro non conoscendo il francese dicono: dov'è Masson? Masson. E quindi la gente lì dell'asilo della Marina, siccome era un quartiere a doppia faccia, nel senso che in via Barcellona la parte rivolta al corso, diciamo così, no, erano gente bene, dava fastidio queste grida, davano fastidio, e anche al mattino quando andavano a messa, sai, i bambini non sanno stare fermi. E allora chiede al vescovo, lei collabora molto con la chiesa, collabora con i vescovi, eccetera, chiede al vescovo di poter andare alla chiesetta di Santa Lucia, che la stanno, e così qui, ecco, insegna loro, non subito a leggere e a scrivere, ma il teatro, loro devono essere protagonisti, e lo fanno attraverso il teatro, quindi mettendosi in mostra, ma dentro incanalando le regole, ecco, insegnando loro col gioco, con il teatro, le regole del gioco, come fare per trattarsi bene. E poi dovevano imparare la loro parte, non potevano recitare senza, e allora, e questo è un motivo per insegnar loro a leggere e a scrivere, e anche per dire loro che hanno un padre nel cielo, no? E che Dio li ama. E quindi capite che la vita di questi ragazzi si capovolge. Noi di che cosa abbiamo bisogno? Di sapere che c'è qualcuno che ci ama. Quando sappiamo questo, la nostra vita vola tranquilla, perché sappiamo che c'è qualcuno che si prende cura di noi. E quindi, come dire, poi piano piano ce ne saranno altri di questi bambini, e li porterà anche alla scuola, dentro l'asilo della Marina, perché l'asilo della Marina apparteneva al consiglio di amministrazione, però le suore erano autonome nella gestione dell'attività educativa che si svolgeva all'interno delle classi, e quindi questi bambini venivano tenuti dentro senza che il presidente lo sapesse. E un giorno si presenta il presidente Tronci, questo presidente che era un fascista integralista, e chiede di poter visitare le classi, ma suor Tambelli non permette questo, non permette, perché lui non ha nessuna autorità, e suor Nicoli l'appoggia, e allora vengono accusate le suore che rubano, perché lui entra, può entrare, era a San Vincenzo, si preparava qualche budino, non lo so, e allora sparpagliano dappertutto che le suore si preparano dei pranzetti e i poveri invece vivono di minestrine. E quindi questo è una calunnia, e tutti i giornali della città, se voi andate a vedere, hanno parlato di questa cosa qui. Però chi dà voce alla loro innocenza sono i poveri stessi, e tutti gli altri che ruotavano, tutte le dame, tutti i signori che ruotavano intorno alle suore. Allora, Suor Nicoli però non si prende cura solo di questi bambini, guarda anche alle ragazze che venivano dai paesi qui per fare le donne di servizio, per fare le tabaccaie, per fare insomma, e quindi organizza feste alla Marina, insegna loro a cucire, a ricamare, quando anziché lasciarle allo sbando. E questo, si racconta che qualcuna si nascondeva persino di quanto si divertiva per non andare via, ecco. Allora, quello che vi voglio dire è questo, che di queste cose noi oggi ne sentiamo parlare tanto, tanta gente fa del bene, però ecco, Giuseppina Nicoli questo bene l'ha fatto a partire da una certezza, dalla certezza di una chiamata, cioè che la sua vita andava spesa per il Signore, cioè la sua azione non era un'azione a livello orizzontale, cioè solo sociologica, come dire, faccio del bene, eccetera. No, ma nasceva davanti al tabernacolo. Dal tabernacolo lei poi andava verso le periferie, per usare un termine che oggi si usa spesso, verso le periferie, la periferia del quartiere Marina, del quartiere di tutti gli altri quartieri. Ecco, è un'azione la sua che nasce da un amore di carità che si fa dono, fa dono della sua vita il povero. Spiego questo. Quindi tutto quello che le decide non lo decide di testa sua, ma lo decide davanti al tabernacolo, coinvolgendo la comunità delle suore, perché le suore, le sue compagne, hanno avuto un ruolo fondamentale lo stesso in tutto questo servizio dei poveri. Pensate quando portavano i bambini ammalati che avevano bisogno di cure al mare, i bambini tracomatosi, li portavano in braccio. Pensate un po' quanto erano giovani, quelli che non potevano camminare li portavano dalla marina al poeta in braccio, e poi hanno creato anche le tendopoli lì, le tendopoli che venivano date dagli americani, tutte le estati portavano questi bambini a fare la cura del mare. E quanti sacrifici, quante rinunce, però avevano la gioia di veder crescere questa gioventù e di vederla indirizzata verso un tessuto sociale buono. Questi giovani hanno costruito poi la Cagliari del dopoguerra. E quindi Sor Giuseppina, in breve sto parlando di lei così, Sor Giuseppina muore il 31 dicembre e chiede di far entrare il presidente che l'aveva tanto calunniata, e il presidente chiede perdono a Sor Giuseppina e lei lo perdona. La figlia stessa del presidente, quando poi ci sarà il percorso il percorso che la Chiesa fa per trovare le virtù della persona che si vuole beatificare o che si vuole canonizzare, chiama testimoni, e la figlia di questo presidente testimonierà che il padre sapeva di accusarla innocentemente, eppure l'aveva accusata. Ecco, se volete farmi qualche domanda, io proprio vedo in breve ve l'ho voluta raccontare. Ecco, quello che ci rende vicino oggi Sor Giuseppina Nicoli è la sua umiltà. La sua umiltà, era molto umile. Lei non aveva tagliato i ponti con Gesù Cristo, col Signore, come noi facciamo, no? Noi, la nostra società oggi non vuole dipendere da questo Dio che c'è padre, vuole tagliare i ponti, vuole essere autonoma. Lei non ha tagliato i ponti, lei era cosciente di aver ricevuto la vita, di aver ricevuto la vocazione come dono, che tutto quello che faceva la faceva gioire, sacrificare, eccetera. Ecco, e che il Signore amava lei quanto amava gli altri, quindi amava nella speranza. Prima ancora che gli altri prendessero coscienza di quello che loro erano, lei aveva già coscienza di ciò che loro erano e che sarebbero potuti essere, perché era certa che Dio li amava. E questa certezza ha trasmesso, non gliel'ha detta a parole, ma gliel'ha dimostrata con la vita. E solo noi, anche noi, dimostriamo con la vita che il Signore ci ama se facciamo esperienza di questo. Se non ne facciamo esperienza, cosa diamo? Diciamo parole, ma le parole si accompagnano anche al gesto, all'azione. Nel povero lei vedeva questa presenza invisibile di Gesù, perché San Vincenzo diceva che nel povero c'è Gesù Cristo, secondo le parole che Gesù aveva detto: qualunque cosa fate al più piccolo dei miei fratelli, lo fate a me. Così brevemente. Oh, veramente. Bene, assolutamente.